Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Salve a tutti, siamo all'interno di una puntata di Focus particolare e dedicata alla guerra ucraina, perché questo è il titolo del libro che un ex magistrato, che si è dedicato moltissimo alla causa della pace e anche ai diritti internazionali, Domenico Gallo, ha scritto e ha pubblicato e ha presentato recentemente a Roma. Noi abbiamo in linea con noi Domenico Gallo, l'autore di questo libro, che tra l'altro per noi è una conoscenza notevole di tanti anni, perché Domenico Gallo è stato inviato a Rovigo a seguire il progetto Conosci la Costituzione, ad affiancare l'associazione Viva la Costituzione, tanti anni fa, nel 2007, da Oscar Luigi Scalfaro, perché lui era uno degli organizzatori, dei fondatori dell'associazione Salviamo la Costituzione, così come è stato uno, ed è ancora uno degli esponenti di quell'associazione, uno degli esponenti è stato dei comitati per il no nella difesa della Costituzione dal cosiddette riforme costituzionali di Berlusconi prima e di Renzi poi. Domenico Gallo è un magistrato, adesso spiego chi è ai nostri ascoltatori, non è più da un po' di tempo in pensione, però ha fatto una bella carriera lunga, cominciando dai tribunali, dalle preture, a Milano, da Pescia, poi a Pistoia e poi approdando alla Cassazione, alla Corte di Cassazione, prima come consigliere e alla fine ha chiuso la sua carriera di magistrato come presidente di sezione. In mezzo c'è una parentesi politica. Nel 94 lui è stato eletto, è uscito dalla magistratura, è stato eletto al Senato della Repubblica nelle liste di sinistra di Rifondazione, è entrato in Parlamento e ha seguito come segretario della Commissione Difesa tutte le vicende di guerra, in particolar modo la guerra che allora c'era nell'ex Jugoslavia, e questo ha fatto maturare in lui, già pacifista, una serie di riflessioni che ritornano anche in questo libro con questa guerra, appunto guerra ucraina. Di questo libro Raniero Lavalle ha detto nella prefazione: è difficile trovare un testo più pacifico di questo, ma non si tratta di un pacifismo ideologico, di quelli che dicono pace pace, ma o si fanno strumenti di guerra o sono così fondamentalisti da mistificare la realtà. Questo è un pacifismo della ragione ed è ligio alla storia e governato dal diritto. Ecco, io direi che più bella definizione di questa raccolta di una trentina di scritti che per tutto il 2022 Domenico Gallo ha fatto seguendo passo passo la guerra non si potesse fare. Quindi io ti ringrazio di essere qui con noi, ringrazio gli ascoltatori perché stanno ascoltando un programma estremamente importante per capire e analizzare con razionalità, con senso della razionalità, con ragione, con gli occhi aperti nella notte scura, per citare Francesco De Gregori della canzone che amava tanto Sandro Pertini, e per essere ligi alla storia ed essere nel senso del diritto. Allora cominciamo subito domandandoti: che razza di guerra è la guerra ucraina? Raniero Lavalle ha parlato di una guerra che si è praticamente diventata strutturale. Ecco, che cosa vuol dire? Perché è diversa questa guerra?
Buongiorno a tutti, intanto ringrazio Rosanna per la presentazione che ha fatto e che mi ha attribuito eccessive qualità. In effetti io sto riflettendo con Raniero Lavalle e altri sulla situazione dell'ordine internazionale, e questa guerra è un epifenomeno che nasce da una nuova ristrutturazione dell'ordine internazionale in cui c'è una potenza che concepisce la sua sicurezza nazionale come la capacità di avere un predominio militare su tutti gli altri soggetti, le altre potenze mondiali. E in particolare questa situazione di crisi nasce da un percorso che è stato intrapreso a partire dal 1997, quando l'amministrazione Clinton decise di rompere gli accordi che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Germania avevano preso con l'Unione Sovietica di Gorbaciov e di estendere ad est i meccanismi militari della NATO. Ora, bisogna premettere che la NATO non è semplicemente un'alleanza militare, è uno strumento militare integrato che quindi è una parte del dispositivo militare degli Stati Uniti, quindi è qualcosa di più di un'alleanza militare, e praticamente significa estendere questo strumento militare e portarlo in prossimità dei confini della Russia. E per capire, diciamo, il significato di queste scelte, bisogna pensare cosa sarebbe successo se la Russia avesse fatto un'alleanza con il Messico
e avesse
installato in Messico i suoi sistemi militari, i suoi missili ipersonici e insomma tutte queste belle cose qui.
Ma noi ne abbiamo un assaggio, perché quello che è successo a Cuba tanti anni fa è proprio una risposta degli americani alla minaccia, quando si sentono minacciati.
Rosanna, è chiaro che si tratta di della creazione del nemico, ecco. E del resto, nel 97 gli strateghi americani della Guerra Fredda contestarono questa scelta e dissero: ma in questo modo noi creiamo un nuovo nemico. E la questione è diventata particolarmente grave per quanto riguarda l'Ucraina, perché l'Ucraina in qualche modo si estendeva anche alla Crimea, dove la Russia possiede è la base della sua flotta del Mediterraneo, quindi ha un interesse strategico molto forte.
Certo.
Ora, già dal 2008 la Russia aveva lanciato, diciamo così, un segnale d'allarme chiedendo che si fermasse, diciamo così, questa strategia e che non venisse esteso all'Ucraina il dispositivo militare americano. E questo, c'è proprio il capo dell'attuale capo della CIA, che era ambasciatore negli Stati Uniti nel 2008, mandò un rapporto allarmato e disse: la Russia non teme solo l'accerchiamento, eccetera, ma teme anche conseguenze incontrollate e incalcolabili per la sua sicurezza.
Adesso io ti fermo un attimo, Mimmo, scusa un attimo, io vorrei tu ad Adria recentemente eri qui con noi e hai fatto, all'interno di un ragionamento sui diritti, parlato anche della guerra, del diritto alla pace. Ecco, a un certo punto una persona ti ha fatto una domanda precisa, ti ha detto: ma ha ragione l'Ucraina? È vero che è stata aggredita, e se è stata aggredita aveva ragione a rispondere. E tu gli hai risposto: sì, è vero, l'aggressione è responsabilità della Russia, la Russia è responsabile di aver aggredito l'Ucraina, l'Ucraina ha diritto a rispondersi, però alla fine tu hai detto c'è anche un ma. Ecco, io vorrei che tu ci parlassi di questo ma, proprio per quella correttezza storica di cui ti dava merito Raniero Lavalle.
Certamente l'Ucraina è stata aggredita, il problema è che questa aggressione era prevedibile e perciò era prevenibile, si poteva evitare. E purtroppo noi non abbiamo la capacità di guardare indietro, però se guardiamo un po' indietro vediamo che il 15 dicembre del 21, quindi 3 mesi prima dell'invasione, la Russia aveva pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri un documento in cui chiedeva di fare un accordo con l'Occidente sulle questioni di sicurezza e proponeva una serie di richieste. Ecco, su questa cosa c'è stato il silenzio assoluto. Era un bluff forse? Comunque bisognava andare a guardare. Invece si è insistito sul fatto che l'Ucraina aveva il diritto di entrare nella NATO, cioè che la NATO ha il diritto di estendere i suoi dispositivi militari nell'Ucraina, e fino all'ultimo non si è voluto deflettere di un centimetro da questa posizione. E quindi in questo modo si è andato incontro allo scontro, si è provocato questo scontro. Una volta iniziata l'invasione è venuta fuori anche la possibilità di mediare il conflitto. E infatti dopo solo 2 settimane dall'inizio dell'invasione ci sono stati dei colloqui che hanno portato a, diciamo, una bozza di accordo che è stata pubblicata da un giornale inglese autorevole, il Financial Times, il 16 marzo dell'anno scorso. Ecco, quindi diciamo che la situazione allora si poteva ancora risolvere. Questo accordo, diciamo, sì, si basava sulla mediazione degli interessi in conflitto.
Che poi la regola poi
quello
normalmente.
Quello che adesso si vuole fare più.
Ascolta bene, ma a questo punto viene spontaneo di domandarsi, tu a un certo punto nel tuo libro, in uno degli articoli, dici che sullo sfondo della resistenza c'era la costruzione di un nuovo ordine mondiale fondato sulla pace, sulla collaborazione e sull'uguaglianza dei popoli. Oggi che mondo intravediamo? Che razza di mondo intravediamo? È possibile ancora parlare di pace? Noi intravediamo esattamente l'opposto, siamo entrati in guerra, noi italiani siamo entrati in guerra, il nostro Presidente del Consiglio in uno degli ultimi interventi ha parlato di nemico, quindi noi dobbiamo pensare che i russi, anche se non abbiamo dichiarato guerra, siano i nostri nemici. Che pace possiamo intravedere in questa bufera?
E questo è il problema. Praticamente dopo il 16 marzo è stato cambiato, diciamo, l'orizzonte anche del conflitto, perché è stata abbandonata ogni possibilità di mediazione e diciamo, si è prevalsa la scelta di Stati Uniti e Inghilterra di portare il conflitto fino alle estreme conseguenze, assicurando all'Ucraina che avrebbe avuto la possibilità di prevalere dal punto di vista militare e quindi di abbandonare ogni ipotesi di negoziato. E per questo noi parliamo di guerra per procura, perché l'Ucraina combatte col suo sangue una guerra che in fondo è degli Stati Uniti e dell'Occidente allargato, che tende a, lo dicono loro, a fiaccare la Russia.
E organizzare un nuovo ordine mondiale.
Certo,
Russia e la Cina.
Un modo per affermare un nuovo ordine mondiale, però avviene sulla pelle degli ucraini e avviene a danno dell'Europa e sullo sfondo c'è il rischio dell'olocausto nucleare, perché
quello che tu chiami Armageddon,
di umiliare una potenza nucleare che ha 8.000 testate nucleari, sconfiggendola, punendola come pretende Zelensky, scacciandola sottraendo alla Federazione Russa la Repubblica di Crimea, che è una repubblica inserita nella Federazione, quindi fa parte ormai da 9 anni del territorio, di fatto fa parte del territorio della Russia.
Fa parte per libera scelta dei cittadini che della Crimea, che hanno scelto con un referendum di fare questa trasmigrazione, sì. Poi tra l'altro.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Noi siamo tra l'altro, come ti dicevo prima, in un clima di ambiguità, perché parliamo tutti i giorni di guerra, siamo in guerra dal punto di vista dell'informazione che ci bombarda, siamo in un clima di guerra di fatto non dichiarata ma di fatto esistente, perché quando hai un Presidente del Consiglio che parla di nemico vuol dire che c'è stato individuato un nemico, cioè siamo di fatto militarmente coinvolti in una guerra, anche se non ci mandiamo le armi e non i nostri uomini. Però oggi per parlare di pace bisogna fare tutti un passo indietro e trovare una mediazione. Ecco, il ruolo del Presidente della Repubblica, così come gli assegna la Costituzione rispetto all'articolo 11, ha un ruolo? È possibile individuare in questa generale euforia bellica di sostegno incondizionato, è possibile individuare un meccanismo proprio attraverso il ruolo del Presidente della Repubblica, che finora è stato molto defilato?
Il Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione, dovrebbe dichiarare la guerra una volta che sia, diciamo così, deliberata dal Parlamento, e comunque il capo delle forze armate presiede il Consiglio Supremo di Difesa e quindi, diciamo così, ha un molto importante nella vicenda delle relazioni internazionali e delle vicende che rischiano di trasformarsi in esiti bellici. Ora, purtroppo, questo ruolo è stato interpretato nel senso di pretendere di garantire che l'Italia rimanga, diciamo così, fedele all'impostazione e alle richieste che vengono dagli Stati Uniti, che non sono certo le richieste di mediare il conflitto per raggiungere una soluzione negoziata, e quindi mi dispiace, ma purtroppo le parole che il Presidente della Repubblica ha pronunziato specialmente l'ultima volta durante la visita di Zelensky, sono parole di guerra, non parole di pace. Non ne parliamo poi di quelle della Meloni, che per la prima volta ha usato il termine nemico, quindi ci ha detto che noi abbiamo un nemico, quindi siamo in guerra.
Siamo in guerra.
Il che è ovvio, perché nel momento in cui noi forniamo aiuti militari, addestriamo i loro militari a usare le armi, eccetera, partecipiamo alla guerra con un ruolo minore, ma comunque partecipiamo e compiamo atti di ostilità nei confronti della Russia, che è in guerra. Quindi se uno fa un atto di ostilità nei confronti di un paese in guerra è partecipe, purtroppo, è partecipe con un ruolo minore. Ma quale sarà il prossimo passo? Cioè, adesso vogliono mandare gli F-16, hanno mandato i carri armati, e il prossimo passo sarà che dovremo mandare le truppe europee, insomma, sul territorio ucraino. Quindi veramente la situazione è terribile e non c'è nessuno sbocco se si pretende di seguire la linea di Zelensky, che bisogna sconfiggere la Russia, distruggerla, punirla e via dicendo.
Quindi bisogna aprire un negoziato vecchia maniera, quella in pratica, per un compromesso, che è difficile ma che è necessario se vogliamo raffreddare il clima e tornare a vivere una specie di pace compatibile, insomma, di compatibile convivenza pacifica, ecco, anche se sarà molto difficile, ma bisogna imboccare quella strada. Io vorrei chiudere sull'articolo 11, sull'articolo che tutti quanti citano, e su quello che è l'atteggiamento di disprezzo nei confronti del significato di pacifismo e di voler ribadire i valori della pace. Io vorrei che tu mi facessi una considerazione da magistrato, da uomo che conosce bene il valore delle parole dei costituzionalisti hanno messo dentro a quell'articolo. Tutti dicono che, insomma, vabbè, l'Italia può tranquillamente partecipare a tutte queste scelte così drammatiche, così militarmente compromettenti, anche se abbiamo la Costituzione che dice che noi la guerra la ripudiamo. E il pacifismo è proprio questo, il ripudio della guerra. Allora, hanno ragione quelli che dicono che si può convivere con la guerra nonostante quell'articolo, oppure bisogna leggerlo in maniera diversa?
Purtroppo, diciamo così, se c'è un principio fondamentale che la Costituzione ha posto e che oggi viene calpestato, questo è il principio pacifista internazionalista, che non vuol dire soltanto ripudio della guerra, ma vuol dire che l'Italia è vincolata a costruire un ordine internazionale fondato sulla pace e sulla giustizia. Siccome la guerra è il massimo dell'ingiustizia e della barbarie, è chiaro che da questa norma viene un dover essere per l'Italia di adoperarsi per porre fine a questa tragedia. Invece noi facciamo tutto il contrario, cioè alimentiamo questa tragedia assieme ai nostri alleati, assieme ai paesi membri dell'Unione Europea, attraverso un continuo flusso di armi, attraverso l'incoraggiamento, diciamo così, al governo ucraino a regolare i conti attraverso il prolungamento, l'estensione e l'indurimento della guerra. E invece noi dovremmo fare tutto il contrario, cioè dovremmo indurre le parti a comportamenti più responsabili e a cercare una via di soluzione pacifica delle loro controversie, perché la guerra nasce da un conflitto politico macerato da moltissimi anni e anche da una guerra civile che era attiva all'interno, diciamo sì, dei confini dell'Ucraina.
Esatto, sì.
E questi conflitti non si tagliano con la spada, cioè
certo,
non esiste vittoria, e questa pretesa, diciamo sì, di vittoria poi porterebbe semplicemente a una tregua, ma perché se non si risolvono le questioni politiche che sono alla base, non ci sarà mai una vera pace.
L'impressione che abbiamo è che in Italia ci sia tanto sentimento contro la guerra, nel senso che gli italiani non hanno nessuna intenzione, anche se non si rendono conto, sono stati trascinati dentro questa situazione, però se gli domandassi cosa pensano, pur essendo dalla parte degli ucraini, volendoli aiutare, non vogliono l'invio di armi, non vogliono un'escalation militare. Esiste un movimento pacifista oggi che rispetto agli anni della guerra del Vietnam e ad altri momenti difficili era così visibile in Italia, oggi non è visibile, non ingrana, non marcia. Siamo in crisi anche da quell'aspetto, oppure è l'informazione che fa finta che non esista questa organizzazione, queste capacità degli italiani di manifestare sentimenti diversi da quelli del loro governo?
Ecco, il problema è questo. In Italia c'è una diffusa insofferenza per la guerra, di dissenso rispetto a queste scelte belliciste che ci vengono imposte. Il problema è che non c'è la capacità di rappresentare questa opinione forte che permane nel popolo italiano, di rappresentarla nell'ordinamento politico, perché purtroppo non esiste un partito politico di massa capace di raccogliere questa domanda, perché i partiti politici si sono evaporati e si sono trasformati in altro. E infatti, ma questo non è solo in Italia, è anche un po' in tutti i paesi europei, perché se noi vediamo le votazioni che si fanno al Parlamento europeo, dove si fanno delle dichiarazioni terribili, molto più bellicose delle mozioni che vengono approvate dal Parlamento italiano, e vengono fatte quasi all'unanimità. Basta pensare a partiti come i Verdi, che in teoria hanno la loro ragione di essere la difesa dell'ambiente, che cavalcano, diciamo sì, la furia bellicosa che alimenta la guerra. Quindi effettivamente è difficile, e però è urgente che cresca un movimento per la pace, che venga fuori. Non lo so come può venire fuori.
Ecco, appunto, però, volevo dire, c'è una strada secondo te, una soluzione, chiudiamo con un pensiero, non dico positivo, ma di speranza, se non meno, dei segnali, che ci sia la possibilità perlomeno di far sentire una voce diversa. È difficile. Difficile, un lungo sospiro vuol dire che è difficile.
Ci sono dei segnali, ma è difficile organizzare una mobilitazione, e soprattutto una mobilitazione che incida nell'ordinamento politico, perché sì, qualche giorno fa abbiamo fatto il 21 maggio la marcia per la pace per Ruggia Assisi, però voglio dire, che effetto hanno queste mobilitazioni sull'ordinamento politico? Zero. Bisognerebbe, diciamo così, assediare i partiti che prendono le decisioni e metterli di fronte alle loro responsabilità e assumere la questione della guerra e della pace come questione dirimente nella politica, solo in base alla quale si può ottenere o negare il consenso popolare alle formazioni politiche. E invece questa urgenza ancora non viene sentita, ma quello che dobbiamo fare è proprio questo: assediare l'ordinamento politico e non farci, diciamo così, illudere da chiacchiere,
da tanta propaganda,
tutte queste storie qui.
Da tantissima propaganda, sì, sono d'accordo con te, e con questo auspicio, che è un pensiero di pace e anche un pensiero di mobilitazione, noi facciamo il nostro piccolo contributo da questa radio. Ti ringraziamo per essere stato con noi, per averci riassunto il senso di questo libro che io consiglio a tutti. Domenico Gallo, Guerra Ucraina, io vi consiglio di comprarlo, di leggerlo e anche di rifletterci sopra e di farlo leggere ad altri, perché ci sono tanti pensieri e tanta storia che non viene raccontata e che contribuisce a farci crescere in questo clima di guerra non dichiarata ma esistente. Siccome noi siamo per la pace, questa radio è per la pace, noi siamo per la pace, ti ringraziamo perché hai dato un contributo importante e speriamo di fare anche noi la nostra piccola parte da qua. Speriamo di ritrovarci presto, ti facciamo tanti auguri a te, al tuo libro, al tuo lavoro e ai tuoi scritti. E ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, salutiamo Domenico Gallo, alla prossima puntata di Focus. Grazie.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.